Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro appuntamento del lunedì. Sono Carlo, con me l'amico Giancarlo Catella e siamo qui ad accogliere il nostro decano del decanato di Saronno, Don Riccardo Pontani. Buongiorno Don Riccardo.
Buongiorno, buongiorno Carlo, buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E grazie di essere qui come ogni lunedì. Devo dire che le nostre ascoltatrici desiderano averla, sentirla, ad ascoltarla qui ai nostri microfoni. Anzi, colgo l'occasione per invitare, se volete intervenire a porre qualche domanda in diretta a Don Riccardo, prendete nota 02960 2728. Ecco, così
mi raccomando, domande non troppo difficili, eh.
No, più difficili sono e Don Riccardo è più portato a rispondere con entusiasmo, davvero, e come. Anzi, ne faccio io una difficile subito. Beh, innanzitutto vorrei precisare, magari a chi ci ascolta per la prima volta, chi è Don Riccardo, diciamo il decano del decanato di Saronno. Allora vi dico solo due parole: è il punto di riferimento di 21 parrocchie del nostro circondario su 13 comuni, 4 province. Quindi ecco per stare a significarvi chi è Don Riccardo Pontani. Vuole aggiungere qualcosa in proposito?
Hai già detto tutto tu, Carlo.
Ecco, bene. Detto questo, vorrei ricordare una cosa per partire da domande difficili, siccome lo è per me e quindi gliela faccio e lei poi darà la risposta. Perché alcuni chiedono, domenica scorsa era la festa del voto, quindi sì, la rievocazione del voto, non solo il ricordo del voto, il voto che viene ripreso ogni anno.
Il voto che va adempiuto,
che va adempiuto, esatto,
non è un voto.
Che va adempiuto. Ecco, la gente si chiede, però, siccome è stato fatto nel 1577 e perché la calamità era la peste, la Madonna, c'è stata la liberazione della calamità, eccetera, ha senso ancora oggi farlo?
Beh, direi che il passato recentissimo, l'epidemia di Covid, ha riportato in estrema attualità anche questo affidamento a Dio, affidamento alla Madonna in certi frangenti della vita e dell'esistenza. Nel 1500 il momento era quello della peste, ma la storia ne ha conosciuti di momenti, di travagli. Forse vale la pena specificare, stare a significare meglio che cos'è un voto. Il voto è una promessa. Il voto è una promessa che il popolo di Dio ha fatto allora alla Madonna, ma ancora oggi ciascuno di noi può fare anche dei voti privati, cioè Signore, ti prometto che farò questa cosa qui se mi aiuti in questa situazione, se mi vieni incontro. E un po' possiamo leggerlo così, con un linguaggio biblico, il patto di alleanza. Il patto di alleanza tra Dio e il suo popolo. No? Non è un stare lì a mercanteggiare, perché Dio non è un mercante, però è un dire: Signore, io ti offro questa cosa qui, se è secondo la tua volontà, se è secondo il tuo cuore, ecco che allora mi impegno a mantenere fede, a essere fedele a questa promessa che ti faccio. E ancora una volta un rimbalzare, rimettere nelle mani di Dio una situazione, rimettere nelle mani di Dio una necessità e stringere ancora una volta il patto di alleanza tra Dio e il suo popolo.
Ci ha dato una risposta davvero molto completa, difatti, e poi anche questa dare a noi questa possibilità, questa convinzione di dire puoi scegliere in qualsiasi momento un patto anche tuo personale, perché noi non siamo abituati a rivolgerci a Dio in questo modo. Noi siamo abituati purtroppo a vederlo sempre come giustiziere, come colui che è cattivo. Guarda che se non sei buono questo ti bastona. Noi lo vediamo solo così.
Sì, no, tante volte c'è un po' questa idea o che Dio è troppo buono o che Dio è spietato. Esiste quella via di mezzo che è l'equilibrio, che appartiene proprio a Dio, cioè essere un Dio fedele, un Dio misericordioso, ma anche un Dio di verità.
Ecco, bene. Sono tanti gli argomenti che oggi vorrei chiedere a Don Riccardo. E uno di questi era riportato sul foglio informatore della scorsa settimana e riguardava un incontro sulla giornata di sabato 13 aprile, siccome è un incontro avvenuto a Origgio, era un incontro avvenuto tra l'altro tra ministri straordinari dell'Eucaristia, volontari dell'Unitalsi, volontari della RSA del nostro decanato, medici, infermieri, personale vario, eccetera, erano chiamati a un momento di confronto, condivisione e testimonianze tra quanti a vario titolo di questi sono impegnati nei vari ambiti nella cura di persone che hanno bisogno.
Sì, questa iniziativa rientra in quello che è il percorso che il nostro decanato, quindi le parrocchie afferenti al nostro decanato di Saronno, stanno compiendo in questo anno. Una attenzione, una particolare sensibilità nei confronti del mondo della sofferenza. Mondo della sofferenza che si declina in diversi ambiti, in diversi aspetti di vita. Il mondo della disabilità, il mondo degli anziani, delle persone sole, delle persone ammalate, di chi si trova in casa e non può più uscire perché necessita di assistenza, necessita di cura o di badanti o di parenti, e chi invece si ritrova magari nelle RSA o per il centro diurno o proprio come residenza assistita. Questo percorso si è inserito in quello che è proprio un invito del nostro arcivescovo e di Papa Francesco di non lasciare indietro nessuno. E in questo non lasciare indietro nessuno ci siamo voluti un attimino quest'anno soffermare a riflettere, a conoscere e a interagire con quelle realtà che appunto si prendono cura di persone, le cosiddette persone fragili. Sabato c'è stato questo incontro con i ministri straordinari dell'Eucaristia, cioè quei laici incaricati dalla parrocchia di fare regolarmente visita agli anziani e agli ammalati nelle case e portare a loro l'Eucaristia, portare a loro la comunione, proprio perché impossibilitati ormai a partecipare alla vita della comunità parrocchiale e alla celebrazione dell'Eucaristia, alla celebrazione della messa domenicale. Persone che magari nella loro vita andavano anche a messa tutti i giorni e che adesso si trovano impossibilitati, e è il modo concreto della comunità cristiana di essere vicina, di essere presente, ma non semplicemente a titolo filantropico, ma come presenza cristiana, e portare il Signore Gesù nelle loro case e ancora nella loro vita, per quella comunione anche nella sofferenza con Dio. Sono stati diversi interventi, partendo da una testimonianza, la testimonianza di Gianmario Bianchi di Saronno, conosciutissimo a Saronno, che ha raccontato un po' la sua esperienza e soprattutto l'arricchimento che lui ne riceve anche da questa esperienza, come tanti altri ministri dell'Eucaristia. Poi abbiamo avuto l'intervento di alcuni volontari dell'Unitalsi che hanno raccontato la loro esperienza. Da una parte l'esperienza di Borghetto Santo Spirito, cioè la vacanza, quelle due settimane durante il mese di agosto, rivolte a persone con disabilità o diversa abilità, chiamiamola come vogliamo, ma giusto per intenderci, di proporre a loro un'esperienza di aiuto, di vicinanza, un'esperienza di attenzione nei loro confronti e dall'altra parte anche un'attenzione nei confronti delle famiglie, perché in questi 15 giorni di vacanza anche le famiglie ricevono un sollievo, perché c'è anche tutta una fatica, anche fisica tante volte, nel dover accudire ogni giorno queste persone. Poi c'è stata tutta un'attenzione anche a... intervenuta una pediatra che ha riportato la sua esperienza come medico, no? Dello stare vicino alla sofferenza soprattutto al cosiddetto dolore innocente, i bambini ammalati. E ha riportato proprio anche una sua testimonianza dal punto di vista non solo professionale ma anche umano. E quindi abbiamo avuto e poi dei volontari nelle RSA, nelle case di riposo,
erano presenti anche tanti volontari.
Erano presenti anche diversi volontari delle RSA e poi c'è stata anche la bella testimonianza di Don Vincenzo, il cappellano del nostro ospedale, che ha raccontato un po' il suo essere vicino agli ammalati, a quanti si trovano in ospedale e per situazioni critiche della loro vita, della loro esperienza. È stato un momento estremamente arricchente, ma soprattutto che ha aiutato anche a fare rete, a conoscere, presente anche una psicoterapeuta del nostro consultorio familiare, per tutto quello che è anche l'attenzione che il nostro consultorio promuove nei confronti di quelle situazioni familiari in cui a un certo punto ci si trova a dover assistere, accudire in casa gli anziani, gli ammalati, e questo richiede tutto un grande anche stravolgimento nella vita familiare e quindi richiede anche di trovare nuovi equilibri. Ecco, sono diversi aspetti, diversi ambiti in cui si dice che comunque c'è un'attenzione, una cura alla persona, un'attenzione, una cura alla persona che a volte rischia di rimanere un po' in ombra o non conosciuta, ma che diventa una grande risorsa per il nostro territorio.
Ecco, quindi davvero una cosa molto apprezzabile, poi sapere proprio questa vicinanza alle persone deboli, alle persone che hanno bisogno, e qui il merito va al decanato, al decano, all'assemblea decanale, quindi ecco Don Riccardo.
Al lavoro di tanti laici che si impegnano in questo, perché non è merito del decano, un soldato da solo non fa la guerra.
Ecco, però sapere che c'è tutta questa realtà vicino alla gente che ha bisogno ed è la cosa veramente più utile e più bella. Altri argomenti che ci sono, e ce ne sono tanti altri. Ha parlato di Don Vincenzo, ecco, mi viene una... Don Vincenzo a noi particolarmente caro, perché noi siamo della Cascina, io e Giancarlo, Cascina Ferrara, quindi è il nostro parroco, anche se...
È il vostro vicario, riferimento, però, certo.
Ecco, è il nostro punto di riferimento. Devo dire, ecco, questa è una domanda, sembra banale, ma per me non lo è. Venerdì eravamo presenti a un funerale, e ci sono dei momenti in cui chiunque presente ha il suo momento di emozione particolare. Per esempio nella benedizione della bara e soprattutto all'incenso. E mi è venuto in mente, ho detto la prossima volta chiedo a Don Riccardo qual è il valore della, quando si va alla bara col turibolo e questo incenso, perché l'interpretazione che ho dato io, ecco, questo profumo, questo che va verso il cielo e che l'accompagna. E poi aggiungo perché mi ha colpito positivamente Don Vincenzo e dire noi siamo qui presenti con la nostra piccola o grande fede a chiedere al Signore di accoglierlo. Queste cose qui, Don, da lei vorrei sentire innanzitutto la piccola e grande fede.
Sì, io non so se esista una piccola e grande fede, c'è la fede di ciascuno, meglio, non riesco ancora a misurarla la fede, non ho ancora il misurometro della fede, però esiste la fede di ciascuno che si esprime come siamo capaci, con le nostre potenzialità e anche i nostri limiti. Chi sa tutto è il Signore che vede nel profondo, per cui ancora una volta ci rimettiamo nelle sue mani. Noi dalla parte nostra cerchiamo di fare il meglio di cui siamo capaci, il meglio che possiamo. I due gesti che all'inizio della celebrazione del funerale vengono compiuti, quello dell'aspersione con l'acqua santa del feretro e dell'incensazione del feretro, sono due gesti che danno il senso e il valore della celebrazione. Siamo lì a celebrare le esequie non di una persona qualunque, ma di un cristiano, cioè di un figlio di Dio. E siamo lì come comunità cristiana a presentare al Signore questo suo figlio che ritorna a Lui. Il gesto dell'aspersione con l'acqua santa ricorda il battesimo, l'incensazione, che di per sé è un gesto riservato soltanto a Dio, e solo a Dio che viene offerto l'incenso, e ci ricorda che in questa persona c'è un'anima immortale, quell'anima che appartiene a Dio e che ora ritorna a Dio. Questo è il duplice significato di questi gesti.
Questo, e per il quale Dio ha già preparato il posto.
Come ci dice il Vangelo di Giovanni, Gesù dice: io vado a prepararvi un posto per ciascuno di voi, c'è il vostro posto in cielo.
È la parola di ieri questa.
È la parola di Dio di ieri, del Vangelo di ieri, che è presa dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, quindi il grande discorso di addio di Gesù durante l'ultima cena, e che ci ricorda proprio questa cosa qui, che noi non siamo destinati al nulla, ma siamo destinati alla vita eterna.
Ecco, anche questo è il Vangelo più difficile, quello di ieri, Don Riccardo.
Diciamo che non è un Vangelo di semplicissima comprensione alla prima lettura, ecco.
Cioè, il Signore ci prepara, Dio ci prepara il posto, poi sta a noi sapere chi abbiamo già un posto prenotato, cosa dobbiamo fare per essere in grado di raggiungerlo.
Mia nonna, che era una grande saggia, e che è morta all'età di 93 anni, proprio nel classico dialetto bustocco, diceva così, traduco per chi non sa il dialetto: ognuno ha il suo posto e ognuno deve chiudere il suo buco là in paradiso, perché o al mio posto ci vado io o non ci va nessun altro. Per cui mi diceva: gende stupa il nostro bitch.
Ecco, perché poi ieri, cioè, a me ha tirato molto quello che ha detto Tommaso, perché tutti noi lo citiamo quasi con un senso superficiale, quasi dispregiativo, e dire: beh, assomigliamo anche noi a Tommaso che non ci crede. Ma io dico che Tommaso ci credeva, e come. Forse non credeva. Io vorrei ritornare ai tre momenti di Tommaso in questo ultimo mese. La prima volta con Lazzaro: andiamo anche noi a morire con lui. La seconda volta, quando erano là tutti chiusi dentro, barricati, nascosti, e Tommaso che non credeva a quello che dicevano i suoi amici, i discepoli: voglio vedere, perché non mi fido di voi. Avete abbandonato il Signore in tutti i momenti importanti, dal Getsemani alla croce, eccetera. Adesso vi siete chiusi dentro, io se non lo vedo io. E poi ieri, e chiede al Signore: dimmi qual è la via. E un po' vorremmo tutti essere Tommaso.
Sì, diciamo che sono i tre momenti della vita, ma che raccontano anche l'esperienza di fede. Non solo di Tommaso, ma l'esperienza di fede poi di ciascuno di noi. L'entusiasmo. Chi di noi non ha mai avuto anche un qualche slancio di entusiasmo nei confronti del buon Dio, un qualche slancio di entusiasmo nei confronti della fede? Un entusiasmo che però a volte rischia magari di diventare un po' come un fuoco di paglia, una grande buttata, ma poi non lasciare una traccia, un solco indelebile nella nostra vita, nella nostra esistenza. L'esperienza poi della paura, dello sconcerto, anche della grande domanda. Tommaso, come tutti gli altri apostoli, dopo la morte di Gesù aveva nel cuore una grande delusione. Pensavano di essere stati un po' tutti degli stupidi, di essersi fidati di uno che però alla fine era morto in croce da maledetto, perché questo è il senso della croce: non una morte qualunque, ma una morte di chi era abbandonato da Dio. E quindi lo sconcerto della fede, nella nostra fede, quante domande che non trovano risposta, quanti perché a cui vorremmo dare immediatamente una risposta, ma che apparentemente una risposta non c'è, quindi anche la delusione nel dire ma non è che mi sto sbagliando, ma non è che mi sto ingannando. E poi l'esperienza di Tommaso che di fronte a Dio che si manifesta a lui e gli dice: Tommaso, metti qua il tuo dito, guarda che sono proprio io. Lo stupore è l'altro grande momento della fede, lo stupore di chi a un certo punto sta zitto, non ha più parole, dice solo e soltanto: mio Signore, mio Dio, che è la contemplazione del mistero di Dio. Una fede che è passata però attraverso la purificazione, è passata attraverso cioè il momento dell'incomprensione, quella che i santi chiamano la notte della fede, e a un certo punto la luce che si apre di fronte, e allora lì esiste solo la contemplazione, lo stupore. E la domanda di ieri è: qual è la via? E Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Con questa triplice espressione Gesù dice il tutto della sua missione, ma anche il tutto della nostra vita.
Ma anche il Vangelo di oggi era un po' collegato a quello di ieri. L'ho ascoltato durante la celebrazione della messa delle 8:25, certo. E così avevo preso nota di una cosa, e qui c'era il Don Riccardo Bottan stamattina, e diceva oggi chi vede me vede il Padre mio, così dice il Signore. E poi dice: la mia volontà, io non faccio la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Allora, chi diceva Don Riccardo stamattina, è qui che mi fa porre la domanda a lei, Don. Chiediamo al Signore di indicarci qual è la sua volontà.
Sì, la volontà di Dio è racchiusa tutta nell'esperienza, nella vita di Gesù. Gesù è colui che ci rivela, cioè ci fa conoscere il desiderio di Dio Padre nei nostri confronti. È colui che ci fa conoscere e ci mostra, ci indica il desiderio di amore di Dio nei nostri confronti. Poi sta a noi riconoscerlo nei frangenti della vita quotidiana, accoglierlo e seguirne la strada. E questa è la parte un po' più complicata.
La parola diventa sempre così difficile, ma noi abbiamo bisogno di essere guidati nella giusta interpretazione, nel giusto modo di capirla, ecco, di comprenderla. Beh, anche quella di settimana scorsa, siccome non abbiamo avuto il privilegio di averla qui, possiamo sfiorarla oggi almeno, perché quella, tra l'altro, una delle più difficili da mettere in pratica, come tutte le parole evangeliche, era sulla misericordia, sulla parola più difficile che ha il vocabolario per me, ma credo per tutti, il perdono.
Certo, misericordia e perdono sono gli attributi di Dio. Noi siamo uomini, quindi facciamo molta più fatica, no, a entrare in questo. Però la misericordia, che è l'attributo di Dio, cioè la qualità principale di Dio, misericordia e perdono, diventano per noi cristiani l'elemento di confronto nella nostra vita di tutti i giorni. Una misericordia che innanzitutto dobbiamo invocare per noi, su di noi, e questo parte dalla consapevolezza di essere semplicemente peccatori. Tante volte noi facciamo fatica a riconoscerci peccatori, siamo più bravi a individuare i peccati degli altri che non i nostri.
Sì, ma a volte ci chiediamo: perdono, ma sempre dobbiamo perdonare, ma proprio sempre, perché altrimenti diventa quasi una consuetudine. Siccome siamo cristiani dobbiamo chinare sempre il capo, ma a volte
mi viene subito da rispondere come ha risposto Gesù quando gli dicono: ma maestro, quante volte dobbiamo perdonare? 7 volte. E Gesù dice: non 7 volte, ma 70 volte 7. Il perdono, la misericordia, l'attributo è la qualità del cristiano, perché il cristiano si riferisce proprio a Dio, e se la misericordia è l'attributo di Dio, e noi abbiamo a che fare con questa dimensione. Esistono delle condizioni però per la misericordia, perché la misericordia ci raggiunga e si manifesti, chiede innanzitutto il riconoscimento, il pentimento e la richiesta di perdono. Noi non possiamo ricevere la misericordia se non la chiediamo. Il Signore è sempre pronto al perdono, E noi cristiani siamo invitati a allinearci con il Maestro. Ma perché la misericordia ci raggiunga, perché il perdono ci raggiunga, è necessario chiederlo, desiderarlo, invocarlo questo perdono, invocarla questa misericordia.
Ecco, ma anche noi siamo chiamati a perdonare. Allora,
anche noi siamo chiamati a perdonare.
In questo caso siamo chiamati a perdonare quando il perdono viene richiesto.
Quando il perdono viene richiesto, certo. Quando il perdono viene richiesto. C'è, su questo credo che faccia scuola, quando c'è stato il funerale della scorta di Falcone e Borsellino, se vi ricordate, la moglie di uno di un membro della scorta, di un militare, aveva detto io vi perdono, io sono, e diceva nelle lacrime questa cosa, io vi perdono se mi chiedete questo perdono.
Vi mettete in ginocchio, sì.
Il perdono va richiesto.
Va richiesto e noi dobbiamo imparare a concederlo. Il perdono, se riusciamo. Il tempo sta scappando, anzi è troppo poco, devo dire. Però lo riserviamo settimana prossima sugli oratori, perché poi, come decano, lei ha un po' tutti gli oratori, perché è importante. Poi dobbiamo capire che l'oratorio è in buona salute ancora, benché tanti dicano di no. Secondo noi lo è, noi che viviamo in oratorio da quando siamo nati possiamo testimoniarlo. No, volevo dire, tra l'altro, ecco, mi dà l'occasione per dire i giovani quanto sono presenti, perché sabato notte, venerdì 20-21, la notte bianca della fede a Bergamo.
Sì.
Ecco, anche qui per dire, i giovani sono presenti, e come, forse noi non riusciamo a capirli tanto. Adesso poi, con lo slogan dell'oratorio di quest'anno, il via vai, ecco, che dice già tante cose, questo cammino senza fermarsi, e difatti c'è già la partenza di questa notte, sabato e domenica. Sarà presente, mi pare così, ho letto un po' da tutte le parti, il Vescovo Luca ad accompagnare i ragazzi.
Esattamente, il Vescovo Luca, il Vescovo giovane che si occupa un po' della pastorale giovanile, sì.
Ecco, e poi partiranno tutti questi giovani là al seminario vescovile di Bergamo. Chissà che sarà davvero una grande notte, quindi non è solo la notte bianca, quella che avviene di solito nelle città, ma proprio quella della fede da parte dei nostri giovani. Ecco, impariamo ad apprezzarli, Don, sì.
Esattamente, questo, ai giovani va il nostro incoraggiamento. Dobbiamo imparare a fare il tifo per i nostri giovani, non soltanto a lamentarci di questi giovani che non capiscono più, che non fanno più, che non si impegnano più, come tante volte viene detto, ma sostenerli. Poi se c'è da strigliarli, bisogna anche strigliarli, perché questo fa parte dell'educazione.
Ecco, lunedì prossimo parliamo proprio degli oratori e dei giovani. Sarà con noi Don Riccardo.
A Dio piacendo sarò con voi.
Grazie a tutti voi.
Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie Carlo e Giancarlo.
Grazie.